Spettatori, buonasera, buon mercoledì sera, siamo tornate con le nostre dirette. Stasera parleremo di un saggio scritto molto bene, un saggio che conduce a delle riflessioni perché è audace e coraggioso e quindi merita un'attenzione particolare. L'autrice è la dottoressa Sara Lucaroni, la casa editrice è Robin editrice della collana Fuori Rotta, Il buio sotto la divisa, morti misteriosi tra i servitori dello Stato. Sigla, ne parleremo subito dopo. L'argomento di cui parleremo stasera è poco affrontato. I suicidi tra le forze dell'ordine che coinvolgono i poliziotti, i carabinieri, ma ancora appartenenti alla polizia penitenziaria e a quella municipale piuttosto che a quella della Guardia di Finanza. Dietro ci sono delle storie molto dolorose. L'autrice è stata molto brava e abile perché ha cercato di far parlare le madri di questi personaggi e l'autrice ne ha scritti molti, alcuni non li conoscevo neppure io, e ha cercato di scriverlo con quella penna non felice, nel senso che ha riportato alla luce fatti e storie drammatiche che spesso colpiscono le persone che sono intorno a noi e ignoriamo i motivi, le motivazioni, ma capiremo ancora meglio dall'autrice queste dolorose e straordinarie storie che lei ha raggruppato in questo libro. Con me ci sarà Marta Vincenzi. Ciao Marta,
Buonasera a tutti,
buonasera,
ciao, buonasera.
benvenuta. Non è facile in 2 secondi poter parlare di questo libro perché l'autrice ha affrontato anche il mobbing e allo stesso tempo delle tematiche veramente scottanti, serie. E la invitiamo la dottoressa Sara Lucaroni. Buonasera
Buonasera.
Sara,
Grazie.
ci complimentiamo per questo saggio. È sempre bello leggere saggi, soprattutto quando sono scritti da delle donne. E lascio la parola a Marta che condurrà l'intervista e ci vediamo dopo per i saluti finali. Ciao, a dopo.
Allora, buonasera a tutti, spero che siate numerosi e che per quanti non abbiano ancora letto questo libro, l'occasione sia quella giusta per correre a comprarlo e a leggerlo. A me è piaciuto subito, l'avevo letto l'anno scorso, sapete che facevo parte della giuria del premio Sardana, a me toccavano i saggi e devo dire che la mia era stata subito una valutazione molto positiva. E forse non è neppure solo un saggio, di questo magari parleremo dopo, perché in realtà è una serie di racconti, no? Che nascono però, come viene dichiarato fin dall'inizio dall'autrice, da un'inchiesta pubblicata sull'Espresso nel 2019. Allora la prima domanda è l'inchiesta e la lettura di questa inchiesta che l'ha portata a scegliere l'approfondimento su questo tema, o c'era qualcosa prima, qualcosa che stava cercando dentro di sé, nella sua storia o nelle storie che già narrava, perché lei è una giornalista, e che in qualche modo, grazie a questa inchiesta dell'Espresso, si è liberata. Perché il libro non dà l'impressione di un essere nato esclusivamente da una voglia razionale di descrivere le cose, che c'è tutta, no? Poi ci sono anche i numeri, poi parleremo delle statistiche, ci sono riferimenti legislativi giusti, però è molto appassionata. E questo mi porta a pensare che dentro di lei si sia mosso qualcosa di più profondo che non l'interesse o la curiosità per un argomento proposto da una rivista, seppur prestigiosa, come l'Espresso. Mi sbaglio o è così?
No, assolutamente, Marta, è tutto giustissimo. Io sono una persona molto curiosa di natura. Ma ogni volta che mi imbatto in una storia, e a volte le storie ci cercano, ci metto tutta la passione che posso, diventa un pezzo della mia vita. Quindi mi fa veramente piacere che si senta in questo libro, che è comunque un saggio, un libro inchiesta, si senta comunque una forte dimensione di coinvolgimento e una dimensione umana non solo da parte mia, ma anche da parte di chi ha contribuito e ha permesso che io lo potessi scrivere. E, ha un taglio molto particolare, questo è vero, proprio perché i protagonisti, che sono sei, purtroppo, come sappiamo, non ci sono, perché è un libro che parla di suicidi.
Suicidi.
Ma sono le persone che loro avevano più vicino. Cioè, magari la moglie, il figlio, la figlia, il migliore amico, lo zio, fratello. E questo, giornalisticamente anche, perché chiaramente c'è anche questo risvolto, ha permesso di far entrare i lettori dentro un problema che è di per sé molto respingente. Il suicidio in generale è un tabù, è l'ultimo tabù. E giornalisticamente, a livello deontologico, i giornalisti hanno delle regole molto precise, molto nette e molto ferre per affrontare l'argomento. Quindi non se ne può scrivere liberamente, anche perché il primo dei rischi è l'effetto Werther, ovvero l'effetto emulazione. E accade anche, l'abbiamo visto per tanti fatti di cronaca purtroppo, come certi casi di aggressione. Nel suicidio questo è particolarmente rischioso e particolarmente grave. Quindi raccontare un tema di questo tipo e un argomento che è così di nicchia aveva come necessità di base proprio quella di creare anche empatia, di far entrare i lettori dentro questo problema, di avvicinare anche in qualche modo i lettori alle forze dell'ordine, perché c'è sempre un po' di pregiudizio. Ad esempio, le racconto questo aspetto, questo fatto, questo episodio, anzi, che mi è accaduto durante la prima presentazione che c'è stata un anno fa ormai di questo libro. Il conduttore della serata mi disse: ma guarda Sara, io ho letto questo libro di controvoglia, perché a me non piacciono le forze dell'ordine. È stata la prima, l'esordio appunto di questo libro, quindi per me è stato qualcosa di un po' controverso, perché insomma, come gli rispondevo, come potevo rispondere a questa affermazione? Poi gli ho detto semplicemente: guarda, il libro parla di persone, le divise sono persone, Quindi non si parla, insomma, di regolamenti, di regole di ingaggio o di quant'altro. Si parla semplicemente di persone come in un romanzo o come in un qualsiasi racconto. E lui lì ha taciuto e poi ha proseguito con l'intervista. Ma ecco, questo per dire che lei ha perfettamente ragione. C'è una fortissima dimensione umana, sia da parte mia, sia da parte di chi mi ha permesso appunto di entrare nella sua vita e raccontare un qualcosa di così delicato e di così abissale.
Certo, però allora prima di entrare un pochino in queste vite che sono diventate anche nostre, perché quando le leggiamo poi diventano parte di noi, e questo diciamo è il bello della lettura. Prima di fare questo, definiamolo questo fenomeno, perché alla fine, partiamo dalla fine del suo libro invece che dall'inizio, alla fine c'è tutta una, diciamo, una parte di più tecnica e più, diciamo, e meno emotiva, dove si danno i numeri di quelli che vengono definiti tecnicamente gli eventi suicidiari, è così? E sì, questi numeri però sono pesanti, perché lei dice: il gennaio 2021, uno ogni 7 giorni, cioè un suicidio tra le forze dell'ordine alla settimana mediamente. Nel 2020 51, nel 2019 69, con una serie di incongruenze e incoerenze anche in questi numeri, perché non vengono dal Ministero della Difesa, da chi si occupa delle statistiche, non vengono registrati, questo non lo sapevo proprio, gli eventi che accadono fuori delle caserme. Cioè, se un militare, se un carabiniere, se un poliziotto si suicida fuori dalla caserma, questo non viene considerato un evento suicidario di cui si tiene conto nell'elenco che viene stilato dal Ministero della Difesa, e non vengono neppure presi in considerazione i tentati suicidi. E questo è già di per sé un elemento, diciamo, stranissimo. Cioè, che cosa si vuole nascondere? È davvero un grande tabù. Cosa si vuole nascondere? Che ci sono delle debolezze all'interno dei corpi dello Stato? Questo già pone un problema, pone un problema, perché si dovrebbe nascondere un paese democratico come il nostro? Non stiamo parlando della Russia di Putin, no? Stiamo parlando che nega persino che sia la guerra e che manda sti ragazzini a morire. Però noi stiamo parlando di un paese saldamente democratico, nel quale anche, diciamo, le scelte statistiche però rispondono a una logica, quella di nascondere le cose, diciamo, più sgradevoli o comunque su cui ci può essere un dibattito imbarazzante. È questo?
No, esatto, lei ha perfettamente colto la questione. È vero, c'è una discrepanza di dati, e questo non è un elemento molto conosciuto. Proprio per quel motivo, i suicidi che non avvengono nel luogo di lavoro, quindi all'interno di una caserma o nell'ambito della caserma, non vengono considerati. Pensi anche che molti suicidi vengono classificati come suicidi per questioni personali, in genere legate a questioni sentimentali o familiari. E quindi spesso non vengono fatte delle indagini approfondite. In realtà molti suicidi, e questo non lo dico io ma lo dice la cronaca, sono in realtà istigazioni, nascondono un disagio nel luogo di lavoro, nascondono vessazioni, possono nascondere mobbing. È molto difficile trovare una spiegazione a un suicidio, a meno che magari non ci sia, non lo so, uno scenario molto chiaro legato magari a qualche indagine, a qualche pressione particolare. Insomma, ci sono anche questi casi in Italia, sono fatti di cronaca, legati anche a fatti molto noti, insomma, di cronaca nel nostro paese. Quindi in realtà non è molto difficile individuare una causa, perché spesso si parla di concause. Magari ce n'è una principale e può essere legata, ad esempio, al luogo di lavoro. Non sempre si fanno le indagini, viene aperta un'indagine interna, poi se ci sono dei sospetti l'indagine passa appunto alla procura e si apre un fascicolo. Ma non avviene sempre, avviene abbastanza di rado. Per quanto riguarda un altro aspetto, parliamo del mondo militare. Le racconto un altro aneddoto che riguarda un'altra presentazione di questo libro, alla quale spesso partecipano appartenenti alle forze dell'ordine.
Ah.
E succede anche che, specialmente se sono di alto grado, qualcuno è in pensione, insomma, però ecco, se vengono da una carica molto importante, ci tengono sempre alla conclusione, insomma, della presentazione a rivendicare una serie di attenzioni che magari nella loro carriera queste persone hanno avuto nei confronti dei loro sottoposti. Ma lo fanno, e questo mi permetto di dirlo perché parlo di esperienza personale, lo fanno con un atteggiamento molto paternalistico, che in realtà non fa che confermare le teorie e le tesi che io sostengo in questo libro. Le faccio proprio un esempio pratico. Durante l'inverno c'è stata una presentazione, insomma, qui nel centro Italia, io sono di Arezzo, e alla fine ha parlato un generale dell'arma, il quale raccontava il caso di un capo battaglione che praticamente aveva avuto un problema con i suoi sottoposti, un problema disciplinare, qualcosa come che erano tornati tardi dopo una serata, insomma, non lo so, una cosa comunque che per noi è molto banale. E mi raccontava che questo, insomma, il capo di questo battaglione, in pratica per il disonore si era suicidato. E io a un certo punto ho risposto cortesemente ringraziando, però ho posto la questione in questi termini anche alla platea, insomma, che ci stava ascoltando: ma è più importante l'onore o è più importante una vita umana? Per chi non appartiene alle forze dell'ordine questo concetto è molto astratto, questa differenza non è ben chiara, è strana anche la domanda, è strano anche i due elementi messi sulla bilancia. In quel contesto è più importante l'onore. Per lui era più importante l'onore che una vita umana. Per chi non indossa una divisa sono concetti molto, molto complessi, molto difficili da capire. È per questo che le dico che entrare nel mondo militare, che è fortemente gerarchizzato, vuol dire entrare in un contesto in cui spesso anche, come dire, anche la Costituzione è sospesa, le leggi sono sospese. È come se fossimo in uno stato di guerra, dove conta il comando che si riceve, un comando che viene da un superiore e che ha un senso ben preciso. Quindi è un mondo completamente diverso e quindi noi spesso facciamo fatica appunto a capire che cosa succede quando il meccanismo dentro quella gerarchizzazione può incepparsi.
È così, però prima di saltare alle conclusioni e trarre magari qualche spunto anche per poter promuovere cambiamento, almeno culturale, mi pare che adesso allora sarebbe il caso di addentrarci un po' nelle storie che lei ha raccontato, no? Perché questo approccio di raccontare le persone oltre i numeri è molto interessante, e le persone balzano fuori nel racconto delle fonti private, no? Perché loro sono morti, ma di loro parlano madri, conoscenti, amici, figlie e quanti hanno vissuto con loro molti anni e magari li hanno accompagnati sino all'ultimo. Lei dice una cosa che vale forse per tutti: se la persona dentro la divisa non sta bene, la divisa nasconde il buio. Questo è un po' il senso del titolo. Quindi stiamo parlando, nei 6 casi di cui il libro tratta, di persone che non stanno bene, ma non che non stanno bene perché sono malati di loro o fragili di loro. Quello che esce dai racconti è che non stanno bene nei luoghi dove lavorano, dove operano, o nei rapporti appunto con i loro compagni di lavoro o con i loro superiori, o perché incappano in situazioni particolari. Allora, cominciamo da Bruno, ad esempio, Bruno Fortunato. Parliamo di... tutti i racconti, diciamo, stanno nell'arco dell'ultimo decennio per i fatti che sono avvenuti. E qui stiamo parlando di un episodio che ci riporta a una stagione drammatica della storia del nostro paese, è quella delle Brigate Rosse, anzi in questo caso delle nuove Brigate Rosse, quelle che poi hanno ucciso Marco Biagi. Qui però c'è un Bruno Fortunato, c'è un agente della Folte, della polizia ferroviaria, si trova sul treno e sul treno però ci sono anche Nadia Lioce e Mario Galesi. E cosa succede a quel punto? Siamo nel 2003, se non sbaglio. Cosa succede? Succede che uno si chiedono i documenti e c'è un conflitto a fuoco, no? Il brigatista spara e poi non muoiono tutti quelli che forse avrebbero potuto, per fortuna, non muoiono tutti coloro che avrebbero potuto morire. Muore anche Galesi, ma muore un altro agente della Polfer che non è Bruno Fortunato. Bruno Fortunato resta vivo. Il problema è che questo gli crea dei problemi, gli creerà dei problemi in seguito. Perché? Ce lo racconti un po', poi ognuno se lo andrà a leggere, però la situazione è intrigante, insomma, perché parla di processi, perché intreccia questo tema con il tema appunto non solo, anche con il ricordo di Moro, di cui tanto in questi giorni, perché sempre tra marzo e maggio succedono queste cose, abbiamo ricordato, e quindi forse è importante anche ricordare questa fase della storia del nostro paese e diciamo dare qualche informazione che riguarda come si svolse il processo e come furono accertati i fatti e quali furono le conclusioni a cui si arrivò, nascondendo che cosa.
Sì, è vero, quella è stata una fase molto, molto densa, molto complicata per il nostro paese. Però è vero che la storia di Bruno Fortunato e Bruno Fortunato come simbolo ha chiuso quell'epoca, perché l'arresto che riuscì a fare di Nadia Desdemona Lioce, che era uno dei vertici latitanti, ormai cercati da anni, delle Brigate Rosse, chiuse proprio quella stagione. Quella sparatoria nel treno e la cattura della Lioce permise agli inquirenti di sgominare le nuove Brigate Rosse. Quindi fu un fatto incredibile, peraltro, in quella piccola provincia è successo un fatto clamoroso. E Bruno Fortunato ne è stato il simbolo, appunto, e quel simbolo che era diventato, però se l'è portato dentro da solo, forse, perché solo appunto è stato lasciato. Era morto quel giorno il suo migliore amico, che era Emanuele Petri, l'altro agente della Polfer, e lui perse quel giorno di fatto un sacco di amici. Chi si avvicinava a lui era come dire per saltare un po' sul carro, come si dice. Però nessuno capì mai probabilmente la sofferenza, anche il trauma forse psicologico che aveva addosso, che aveva dentro. Lui raccontava sempre alla moglie: io non sono una persona normalissima, non è che ho fatto semplicemente il mio dovere. Invece quel giorno, secondo me, fece un gesto eroico incredibile, perché nonostante fosse stato gravemente ferito, avesse un proiettile che gli aveva attraversato il fegato, il diaframma, il polmone, gli si era fermato sulla spalla e stava perdendo molto sangue, lui di fronte alla Lioce, che aveva preso la pistola del terzo poliziotto, di Giovanni Di Fronzo, e la stava usando per sparargli, fortunatamente non riusciva a farla funzionare perché era in sicurezza. Ecco, lui, nonostante avesse la pistola puntata in faccia, non ha sparato alla Lioce. Questo poi non è trapelato nel processo, perché non l'ha detto, l'ha detto ad un amico in particolare. Riuscì a bloccarla dandogli una specie di ceffone e strappandogli la pistola di mano. Ma non sparò, lui aveva la pistola sua carica in mano, ma non sparò a quel colpo. E lì è stata una cosa di un'umanità straordinaria. È vero che è anche una regola di ingaggio della polizia, non sparare. Ma lui, in quella situazione traumatica, aveva appena visto morire il suo amico, era gravemente ferito e possiamo immaginare anche il livello di tensione e di paura.
Certo, avrebbe potuto sparare.
Erano agenti della Polfer, comunque non... cruenti probabilmente non li avevano mai vissuti. Nonostante tutti questi fattori così svantaggiosi, diciamo, per la psiche, per la saldezza, lui non ha sparato a Nadia Desdemona Alioce. Purtroppo il racconto e la dinamica esatta della sparatoria è stata ricostruita solo durante il processo. E Bruno so che era molto dispiaciuto, ad esempio, quando la Rai fece una fiction, Attacco allo Stato, mi sembra, con Raul Bova, non ricordo bene il titolo, ma ricostruì la scena del treno. Il regista, poi la produzione, invitarono anche Bruno e la famiglia Petri alla prima di questa fiction. E lui mi ha raccontato la moglie, Filomena, arrabbiatissima, perché la ricostruzione era sbagliata. Infatti, se voi cercate anche in rete, leggete i giornali dell'epoca, nessuno ricostruì esattamente cosa avvenne. Un po' perché Bruno ha parlato di quello che è accaduto solamente davanti al giudice, davanti ai PM a Firenze, durante il processo appunto per la morte di Petri, a Nadia Desdemona Alioce, la quale peraltro, come sappiamo, non si è mai pentita e si dichiarò subito prigioniera politica.
Prigioniera politica.
Esatto, né lui ha mai raccontato a casa ai familiari che cosa, e nei giornali, e qui purtroppo è colpa anche di noi giornalisti, non si è mai preso la briga di ricostruire bene che cosa accade. Addirittura qualcuno scrisse che la morte di Petra era stata colpa sua. Ci furono, insomma, ricostruzioni assolutamente, io immagino, per lui dolorose. Il libro invece questo lo fa, ricostruisce esattamente la scena sulla base delle deposizioni e sulla base della verità giudiziaria che è stata stabilita appunto poi pochi anni dopo, una verità che poi ha portato alla condanna di Alioce.
Sì, e lui però si è sentito sempre molto solo, perché lei ricorda che a un amico, Bruno, disse: qualche sera fa ho ascoltato un'intervista ai parenti di Moro, i quali hanno detto che nessuno si è più ricordato di loro e neppure gli amici si sono fatti più vivi. Accade anche a me, nonostante io abbia incontrato le BR molto più recentemente. C'è questo aspetto della solitudine che ha pesato moltissimo poi nella decisione finale, no? Che è quella appunto di togliersi la vita.
Una cosa che dobbiamo dire è che noi, come dicevamo prima del resto, noi non sappiamo i veri motivi di nessuno di questi suicidi.
Certo.
Non lo possiamo sapere.
Non lo potremo mai sapere, ovviamente.
E non è la nostra portata e non possiamo neanche discuterne, insomma. Una scelta del genere, a me ad esempio non piace neanche mai usare la parola suicidio. Quando parlo di questi sei ragazzi preferisco dire che hanno scelto di non farcela, che è un concetto completamente diverso e che credo renda giustizia anche magari al momento estremo di disperazione che hanno avuto quando hanno compiuto quel gesto. Non so perché nel nostro paese si viene lasciati soli, anche quando si compie alla fine un'azione eroica. Non lo so perché, è come se ci fossero dei gradi di eroismo che devono essere rispettati. Infatti nel capitolo si parla a un certo punto proprio di questa ipotesi. Il vero eroe è quello che alla fine muore, che ci rimette la vita, e allora può essere celebrato. Se uno arriva a un livello molto vicino, ma non accade, come è successo a Bruno, non nessuno deve essere celebrato, tantomeno chi è arrivato a quel punto e non ce l'ha fatta. È una sorta di paradosso, però credo che non sia accaduto solo a lui, ma a tantissimi altri eroi dimenticati nel nostro paese.
È possibile, e questo è tutto un altro filone di approfondimento. E poi ci sono le situazioni in cui invece è molto evidente quale possa essere lo stress o il burnout a cui si arriva quando le condizioni di lavoro sono veramente troppo, troppo gravose. Forse questo è il caso di Vitantonio, che è un poliziotto, fa parte della polizia penitenziaria. Parliamo di una persona, di un ragazzo, come dice lei, originario della Puglia, che dice una cosa bellissima l'autrice, che è una città sul mare, come tutte le città sul mare, ha un'anima lunga. Questa cosa è molto bella, da dove è venuta fuori però? Avere un'anima lunga come il mare. È molto bello.
È vero, bisogna essere anime lunghe. Il mare alla fine accoglie, il mare è anche cattivo, come sappiamo. Però è come se conoscesse l'umanità e quella brezza che c'è sopra è un segno di speranza. E io credo che anche chi fa un lavoro difficile, come quello dell'agente penitenziario, a che fa un contesto ma lunga, qualcuno che non giudica ma che ascolta, una persona che è in grado di portarla quella brezza di umanità e di speranza. Quindi è nato così e è un qualcosa che io noto in parte nelle città di mare, ma anche in tantissime persone che spesso fanno dei lavori difficili.
È molto bella, poi noi vivendo in una città di mare la capiamo subito.
Esatto.
Però lui non rimane nella sua città di mare perché deve andare a vivere lontano da casa. Anche questo del trasferimento, del dover vivere in luoghi lontani, della difficoltà quindi di ambientarsi, o come mi sembra in questo caso, della difficoltà di poter avere con sé la moglie, che magari la famiglia, no? Che non desidera lasciare le abitudini, le frequentazioni, la famiglia originaria, la stessa casa, forse lo stesso mare, no? Per vivere altrove. Questo certamente determina una solitudine aggiuntiva, no? Rispetto ai problemi del lavoro. Però questo è uno spaccato, secondo me, sulla realtà delle carceri e fa riferimento anche a un episodio del 2021, che è un po' si caratterizzò come una novità in Italia, cioè lei ricorda dei 10 agenti che furono condannati per il reato di tortura. Se non sbaglio, nel carcere dove lavorava proprio
Esatto,
l'italiano,
esatto.
proprio quello, no? Quindi insomma, diciamo, non doveva essere un grande ambientino questo in cui lui lavorava, devo dire.
Sono stati analoghi anche più recenti, credo, a Santa Maria Capua Vetere, mi sembra sia
Sì,
stato.
ma questo dopo, quindi lei dice questo è il primo forse che si era verificato, no? Sì.
Dopo, però sì, ecco, c'è un altro episodio più recente che è appunto quello. Mi ricordo l'inchiesta era del quotidiano Domani, insomma, e lì
Sì.
con video, anche lì, insomma, c'erano dei video abbastanza cruenti. Sì, non è un ambiente facile, anche lì noi non ce ne rendiamo conto. Scrivere il libro, infatti, l'idea era quella di, il libro, il capitolo nello specifico, era quella di visitarlo il carcere. Non ci è stato possibile, ma io credo che non, qualcuno abbia preferito di no. Ma non perché fosse un carcere con delle problematiche particolari, perché magari, non lo so, non era il caso, e anche in questo caso, appunto, io ho preferito virare sul racconto di persone che invece erano vicinissime, quelle più vicine appunto a Vito Antonio. E sono state loro poi alla fine a raccontarmi gli scenari, la complessità di quel tipo di lavoro, la situazione. Il racconto, la maggior parte del racconto della vicenda di Vito Antonio è affidata al suo più caro amico, la persona
Amico.
che no, esatto, fino all'ultimo con cui aveva legato durante la permanenza. Nel carcere appunto di Ranza di San Gimignano. E è lui perché, tra l'altro, hanno un'età molto simile, molto vicina a raccontare come un ragazzo anche di quell'età, anche in base al carattere, vive quel tipo di attività. E lui racconta che mentre Vito Antonio era molto più gioviale, aperto, si concedeva un po' di più e concedeva anche di più ai detenuti, lui era molto più rigido, aveva un atteggiamento molto, molto diverso. E in questo senso mi permetto anche di segnalare un film per chi fosse interessato a capire anche quel tipo di mondo, il rapporto che si crea con umano, che si crea tra agenti ma anche detenuti. Invito a vedere il film Aria Ferma.
Eh certo, è stupendo. È stupendo.
Bellissimo. Devo dire che sono andata a vederlo dopo il libro e devo dire che mi sono molto commossa. Perché ripensavo proprio alle parole, al vissuto che mi raccontavano i protagonisti del capitolo su Vito Antonio. Quindi invito tutti a vederlo perché è un film molto forte, molto bello, ma anche molto delicato.
È giusto, è giusto. Anche a me è piaciuto molto. E quindi allora abbiamo parlato di un agente che si trova sul treno, dei terroristi, abbiamo parlato di come si vive nelle carceri, però poi ci sono anche racconti, quello in particolare quello di Fedele, sottotitolo Le mani legate, dove mi sembra, qui stiamo parlando di un capitano della Guardia di Finanza, che muore in caserma, questo quindi insomma un suicidio di quelli accertati, e suicidio no, una morte accertata in caserma, quindi considerata, volevo dire, nelle statistiche,
sì.
Dove però in questo racconto si sfiora molto il rapporto con la politica, perché poi ci sono questi spaccati del paese, no? E qui c'è questo rapporto con la politica, perché un capitano della Guardia di Finanza che indagava su cose un po' oscure e certamente difficili, slot machine, affitti in nero, immigrazioni clandestine, soggetti locali particolarmente pregiudicati o comunque diciamo non molto trasparenti, in un ambiente corrotto. Qui viene dichiarato che anche l'ambiente nel quale si muove Fedele, inteso come i suoi colleghi della Guardia di Finanza, presentano casi abbastanza evidenti di corruzione. Lui è uno che non si adatta, che subisce delle pressioni probabilmente, che non è corrotto, insomma. E lui lascia un biglietto anche, dove scrive: non posso decidere in maniera autonoma, mi sono incartato, dice così.
Mm-hmm. Esatto.
Lo trovano vicino e si spara con la pistola d'ordinanza, no? Lui.
Sì. Sì,
però le indagini poi che cosa evidenziano? Le indagini, se ricordo bene, sono affidate all'arma dei carabinieri. Però subito viene fuori, e la stampa in questo non è tanto d'aiuto, mi pare di capire, che in realtà qualsiasi motivo legato al lavoro viene escluso.
In questo, sì. Un fascicolo. La prima ipotesi, alcuni giornalisti, scrivendo appunto i primissimi pezzi, scrissero su informazioni appunto di chi stava facendo l'indagine, chi arrivò su questo. In quel momento, quindi, evidentemente l'arma, scrivono che era per motivi sentimentali. In realtà, come dice la famiglia, come ha sostenuto la famiglia fino a un certo punto, i sentimenti e i problemi a casa c'entravano poco, perché lui si stava in realtà per sposare e stava ristrutturando la sua casa. Quindi quello, per dire, lo dicevamo anche prima, spesso la prima spiegazione è questa, e anche nel caso di Fedele Conti, capitano della Guardia di Finanza, venne data subito in pasto ai giornali questa motivazione. In realtà poi fu aperto un fascicolo dalla procura e si indagò appunto per capire che tipo di scenario avesse intorno questo capitano della finanza, che peraltro era molto noto e molto apprezzato perché aveva fatto indagini anche molto importanti, ne cito una. Vi ricorderete alla scalata alla Unipol, i furbetti del quartierino, ma anche aveva seguito operazioni, indagini molto importanti a Napoli per quanto riguarda la camorra, la criminalità organizzata, aveva lavorato a Roma, insomma era arrivato a Fondi, vicino il suo paese natale, aveva preso appunto il comando della caserma appunto di Fondi. Di lì a pochi mesi, tra l'altro, e questo è un dato molto significativo, il prefetto Frattasi, era il 2006, fece una relazione in cui descrisse per la prima volta gli intrecci tra politica, potere, malaffare, criminalità, che caratterizzavano non solo la città di Fondi, ma il territorio del Basso Lazio. Quindi noi abbiamo conosciuto gli scenari anche criminali, gli intrecci appunto tra potere e politica proprio a partire da quell'anno. Senta. E Conti probabilmente era incappato in qualcosa per la quale stava ricevendo delle pressioni. Lui amava così tanto la divisa, e questo lo racconta lo zio novantenne che lui ha incontrato appunto a Pastena, che è il paese natale di Fedele Conti. Lo zio 90 anni mi ha incontrata, siamo stati un paio di ore insieme, insomma, nella stanza del sindaco, e si commuoveva, si arrabbiava, urlava, poi diventava tenero, amava tantissimo il nipote, e lui spiega perfettamente tanti retroscena di questa tragedia. E mi raccontava, amava così tanto la divisa che a un certo punto non la voleva più mettere, come se la sporcasse, come se non potesse renderle onore. E infatti lui non la metteva più, alla fine non indossava più neanche la divisa. E questo, devo dire, mi colpisce molto, è un qualcosa che caratterizza anche altri protagonisti di questo libro, e magari di uno in particolare ne parleremo più avanti, perché è il protagonista di un fatto di cronaca tra i più cruenti nel nostro paese, e è adesso al centro di un processo molto seguito anche mediaticamente a Cassino per quanto riguarda la morte di Serena Mollifone. Quindi
sì,
ci sono persone, che tanti protagonisti di questo libro, insomma, che la divisa l'amavano, non solo loro ma anche spesso i loro familiari.
Ecco, questo caso è quello di Santino, no?
Esatto.
È un caso, è un carabiniere che anche a lui è toccato in sorte di qualcuno che dichiarava che si era suicidato per amore, anche lui, no?
Sì, esatto.
Ma, sì, questo, cioè, è ricorrente, no? Questa...
In questo caso è effettivamente una presenza femminile nella storia, infatti
c'era,
sì,
però...
È assolutamente stata sentita anche come testimone nel corso del nuovo processo che si sta svolgendo appunto adesso a Cassino, e speriamo che la sentenza arrivi per l'estate, insomma, qualcuno dice a luglio, non lo sappiamo. Lì c'è una presenza femminile che ha un certo ruolo, perché è una testimone diretta, insomma, di una serie di fatti che avvengono nelle ultime ore di vita di Santino Tuzzi. Lì la motivazione, non lo so, probabilmente secondo gli inquirenti è più legata a un'istigazione da parte di un collega. Un collega che infatti è imputato per istigazione al suicidio appunto di Santino Tuzzi. Gli imputati...
Quindi vedremo come andrà il processo, però insomma è abbastanza inquietante che si ripeta con più... Poi sì, qui c'è la presenza di una donna, forse l'uomo aveva anche un amante, ma non è... Cioè, ma però questa è inquietante che si ripetano queste motivazioni standard, no? Non appena accade il fatto.
Il giudiziario è un suicidio del quale si parla, ma in termini di istigazione. Vedremo poi che cosa succederà, insomma, se l'imputato verrà ritenuto responsabile oppure no. Siamo nell'ambito, questo è bene spiegarlo, del processo a Serena Mollicone, per la morte di Serena Mollicone.
Mollicone venne quella sì in caserma, nel senso che non uscì più Serena Mollicone.
Sì. E il fascicolo sulla morte di Santino Tuzzi è entrato, è stato legato al fascicolo sulla morte di Serena, perché Santino Tuzzi è l'unico testimone che riconduce la presenza di Serena alla caserma di Arce.
Sì.
È l'unico che ammette e che vede e riferisce della presenza di Serena.
Vede entrare e non vede uscire.
Esatto, la vede entrare e non la vede uscire. Lui lo testimonia per due volte, salvo una piccola ritrattazione, probabilmente per paura, per timore.
Per pressioni o per paura.
Per pressioni, è ciò su cui stanno indagando appunto gli inquirenti. Ma è l'unico, è colui che di fatto permette una riapertura
ufficiale
e corposa, esatto, anche grazie alle indagini appunto dei RIS, insomma tutta una serie di riscontri e di indizi assolutamente fondamentali, ma insomma è la testimonianza chiave che regge il nuovo processo. Questo va detto, un uomo assolutamente coraggioso, come dice la figlia Maria.
Ecco, ho lasciato per ultimo due casi, perché più che dei casi volevo parlare delle madri, perché sono le due episodi, due racconti, sono davvero sei racconti questi, no? Tenuti insieme da un filo conduttore, ma sei racconti che si possono anche leggere indipendentemente, sono i due dove la testimonianza che parla della persona scomparsa sono le due madri. e sono dal punto di vista emotivo più carichi, secondo me, no? E più pesanti anche, no? Emotivamente. Allora volevo sapere più questo, più delle madri che dei figli, come sono queste madri, che poi reagiscono in modo diverso, perché una alla fine costruisce addirittura un'associazione nel nome del figlio, quindi continua, diciamo, sfoga nella dimensione sociale, pubblica, possiamo anche dire politica, questo trauma che ha subito. L'altra mi sembra più introversa, mi sembra che non esca con queste soluzioni. Come sono queste madri che hanno avuto questa tragedia della vita?
Sono delle madri fragili, naturalmente, per quello che è accaduto, ma sono anche fortissime, perché tengono vivi in qualche modo i loro figli, come diceva lei, in modi diversi, però lo fanno entrambe con una forza incredibile. È vero, sono i racconti, sono le ricostruzioni più forti, una addirittura è totalmente affidata in prima persona, sì, a questa madre. E il capitolo, insomma, il racconto è frutto di una nostra chiacchierata telefonica, poi ci siamo viste, sono stata a trovarla a casa perché volevo anche vederla, volevo entrare nella vita degli altri in questo caso. Però ecco, ne è nato un capitolo totalmente in prima persona, perché la forza di quello che mi aveva raccontato era così mastodontica che io non la potevo sporcare più di tanto con un'inchiesta giornalistica. Gli altri capitoli sono magari più, sì, è vero, sono racconti, però dentro c'è anche una ricostruzione, ci sono passaggi che riguardano fascicoli giudiziari, leggi, interviste, opinioni, ricostruzioni tecniche, scenari. Il capitolo dedicato a Daniele è assolutamente è puro, è totalmente affidato al racconto di questa mamma, la signora Alba, con la quale peraltro è nata una bella amicizia.
Ah, bene.
In pratica, sì, ecco, è una cosa bella di questo libro, un risvolto molto bello di questo libro, è che sono in contatto con tutte queste famiglie, insomma, e ci siamo visti, ci siamo incontrati, ci telefoniamo. E questo è un aspetto bellissimo, è veramente essere entrati a far parte di una vita altrui, che adesso è anche un pochino la mia, e poi anche come alleggerire il dolore in un certo. Quindi ho preso un pezzetto e l'abbiamo distribuito a tutti i lettori che hanno voluto sfogliare queste pagine, e in qualche modo glielo abbiamo alleggerito a queste mamme questo dolore, specialmente a loro. E come diceva lei, Alba ha fondato anche un'associazione. Lei è la mamma di Daniele, era un agente della polizia municipale, una persona molto bella, molto intelligente, molto altruista, molto generosa, ma anche fragile evidentemente. E il capitolo parla infatti di mobbing, che è un problema che è anche difficile da portare in tribunale. Sì. Lei infatti non lo fece, non l'ha fatto, non era possibile. Ancora non era neppure un fenomeno tanto, non solo quantificabile, ma identificabile con chiarezza. Oggi le cose sono un po' cambiate, la storia è un po' datata, anche questa risale a, insomma, più di 10 anni, una decina di anni fa. E lei trova la forza di fondare un'associazione che di disagio sul luogo di lavoro e di mobbing si occupa tutt'oggi. Ormai una ventina d'anni l'associazione, quindi la storia è anche precedente, quindi sto un po' facendo confusione con le date. E lei mi dice: noi siamo riusciti a fare tantissime persone, abbiamo aiutato tante persone, non solo appartenenti alle forze dell'ordine, ma anche persone che non hanno a che fare con la divisa, perché il mondo del lavoro può essere molto, molto feroce e può veramente disgregare l'animo e il coraggio di una persona, a maggior ragione se quella persona ha una pistola e è responsabile della sicurezza di altri cittadini. Quindi è un'associazione tra le prime nate in Italia che si occupa di mobbing, e devo dire, è una donna con una marcia in più, ha una forza meravigliosa.
Si intuisce dalla lettura delle parole che lei mette in bocca a questa protagonista.
E l'altra signora, Luciana, sì, e anche lei è una molto forte, che cerca di impegnarsi anche nelle indagini, per la prima la scomparsa e poi sul ritrovamento del figlio in un contesto molto particolare. Questa è una storia che è un po' un giallo in realtà, il vero giallo del libro. Non
Sì.
sappiamo cosa accade a questo ragazzo che era un maresciallo dell'arma dei
Lei non
carabinieri.
lo racconti perché essendo il giallo bisogna che il lettore se lo
Esatto.
legga, eh. Non
Non
ci dica come finisce. Cioè,
sappiamo.
sappiamo che finisce con un suicidio o detto tale, però insomma, il come, no?
Poi è nota perché è finita su chi l'ha visto, insomma, ha riempito anche le cronache, insomma, del nostro paese. Però ecco, ci tengo a dire che anche la signora Luciana è una donna molto forte, perché era lei a dare degli input e degli elementi proprio anche nelle fasi iniziali delle indagini per capire che cosa esattamente sia accaduto a questo ragazzo. Il capitolo
Ragazzo.
poi con un appello, e questo non lo sveliamo perché
No.
chi ci sta seguendo, insomma, magari ha piacere di scoprirlo e di
Di
leggere.
leggere anche lui qualcosa, insomma, oltre che
Esatto.
farselo raccontare, e noi lo auspichiamo. Ebbene, allora attraverso questa carrellata si arriva poi a un punto in cui lei prova a dare qualche indicazione, qualche spunto, se non altro, per la prevenzione e qualche chiave di lettura che utilizzando i dati, i numeri, ma anche le storie, ci ponga un po' su un altro piano, quella della ricerca di un cambiamento per il nostro paese che migliori la situazione. Io queste le chiamo anche un po' morti sul lavoro, non so se lei è d'accordo, perché in fondo ne hanno un po' le caratteristiche, no? E quindi è lì, è sul modo come si opera e come sono organizzate le strutture nelle quali gli individui vanno a operare che bisogna porre attenzione, sia per trovare qualche chiave di cambiamento, sia per la prevenzione. Mi ha molto interessato, adesso non ricordo chi lo dica nel suo libro, ma c'è qualcuno che nell'ultima parte suggerisce, forse lei l'ha già detto, la specificità militare come negazione del principio della legalità e fa, diciamo, rimanda a questo aspetto molte delle patologie che poi si sciolgono nella dimensione individuale e quindi devono tener conto di migliaia di altri fattori psicologici, personali, ambientali, e nessuno vuole dare soluzioni parziali o tagliare con l'accetta, ma certo, se da qualche parte bisogna incominciare, è da lì che bisognerebbe riprendere a ragionare. E
Esatto.
individua quattro momenti della vita militare che incidono sul benessere individuale, che sono fortemente segnati dalla dimensione del capo, cioè dal fatto che è la disciplina di guerra quella che viene applicata e non la disciplina di pace. E questo mi pare che sia. Allora, in tempi come questi, in cui, guardi, una generazione come la mia non si sarebbe mai aspettata di dover di nuovo parlare, sentir parlare di guerre e di vedere cos'è una guerra, perché ce l'avevamo solo nel racconto dei nostri genitori. Io sono nata subito dopo, nel 47, ma voglio dire, pensavamo di essere ormai dentro la pace per sempre, una pace fatta di guerra fredda, fatta di tante guerre.
Eccoci, si è interrotto.
Marta è caduta purtroppo. Io mi complimento comunque perché è la vera giornalista, la giornalista un po' di vecchio stampo, che non aspetta la notizia, ma è andata a cercarsela, a documentarsi. E, in qualche maniera lei è riuscita a farci alzare quel tappetino dove qualcuno ha voluto nascondere della polvere. E avevo un quesito da porle. Queste sei, tra virgolette, vittime di cui ha parlato nel libro, perché ha scelto proprio queste? visto che i numeri sono agghiaccianti, lei ha riportato in fondo al libro una statistica che veramente fa tremare, però per quale motivo si è ancorata ed è andata a trovare i familiari di queste 6 vittime e ha voluto citarle nel suo libro?
Allora, intanto ogni storia è una storia che riguarda una diversa forza dell'ordine. Questo mi serviva anche per far capire le varie specificità. I carabinieri, la guardia di finanza, la polizia municipale, insomma, ci sono un po' tutti rappresentati. Ma nello specifico ho scelto queste storie perché ognuno aveva una caratteristica particolare, una caratteristica diversa. Ognuna spiega uno dei fattori che, su cui magari si potrebbe intervenire, nel senso che si parla ad esempio di mobbing, si parla di una fragilità psicologica e quindi si parla della necessità di sostegno psicologico, si parla di un ambiente di lavoro, come dire, dove la propria collocazione è molto farraginosa. Io ad esempio non lo sapevo, ma la guardia penitenziaria, gli agenti della penitenziaria sono assegnati con un sistema molto complicato a punteggi nelle varie carceri italiane. Hanno poi varie funzioni, non lavorano solo nel carcere, però c'è un sistema molto complicato e probabilmente il problema del protagonista di quel capitolo è stato quello. Lui non riusciva a tornare, a trovare un luogo di lavoro vicino a casa sua, invece avevano un urgente bisogno di questo. E questo dimostra quanto anche spesso le regole non tengano conto della dimensione umana del lavoratore in questo caso. Quindi ogni storia, poi c'è il giallo di cui parlavamo prima, la storia di Marco Massinelli, c'è una storia di solitudine, una storia di pressioni, ogni storia è un fattore che può spiegare di per sé un suicidio in divisa. Quindi è questo, insomma, era questo il motivo di base, insomma. L'unico rammarico che ho è che non sono riuscita ad inserire la storia di una donna. È vero che statisticamente i suicidi delle donne sono praticamente a zero, ma se ne contano veramente pochissimi sulle dita di una mano, perché sono più forti come numeri tentati suicidi e non nelle forze dell'ordine comunque. Quindi questo in generale come statistica. Le donne si suicidano di meno e sono più i tentati suicidi. C'è la storia di una donna, anche lei era un maresciallo, non sono riuscita a raccontarla perché la famiglia ha ritenuto che non si dovesse raccontare, non si dovesse affrontare. Questo mi dispiace veramente molto, perché le storie di questi 6 ragazzi hanno girato tantissimo e hanno contribuito a sensibilizzare veramente tantissime persone, anche quelle che non hanno nulla a che vedere con una divisa, specialmente in famiglia, che invece si sono approcciate a questo libro con grande interesse, cogliendone veramente tutta l'umanità, che non è la mia, ma è quella delle persone che raccontano la loro esperienza.
Sì, e poi ha avuto una maniera garbata e carina comunque di parlarne proprio anche dal punto di vista della mamma, del familiare che sicuramente gli ha raccontato a tu per tu, no? La vicenda vista comunque dal lato del familiare senza sapere i veri motivi, perché alcune magari non tutte di quelle ha citato, però alcune secondo me sono anche un po' sospette, però questo lo lasciamo alle indagini. E visto che Marta non si collega, vorrei invece farle l'ultima domanda e so che è appena uscito un altro saggio, vogliamo brevemente parlarne, magari possiamo anche dedicarci una puntata in futuro?
Volentieri, sì, eccolo, è sempre lui, perché Mussolini non muore mai. È un saggio inchiesta, anche questo, che affronta un tema molto spinoso nel nostro paese, ovvero la persistenza del mito di Mussolini e una certa fascinazione per il ventennio, anche da parte di moltissimi ragazzi. E il tema è affrontato sotto molte chiavi, intanto la chiave dell'attualità politica, si parla del nostro passato, delle nostre repubbliche più o meno vicine, si parla naturalmente anche di storia, quindi ci sono molti riferimenti anche al ventennio, proprio in termini tecnici, e alla vicenda appunto alla parabola di Benito Mussolini, ma si parla molto anche di social, si parla di elezioni, si parla di potere, si parla della guerra della memoria, si parla del conformismo degli italiani, che poi in realtà è il trasformismo. Si parla del rapporto degli italiani con il potere. È un libro, devo dire, di facile lettura. A me non piacciono i saggi complicati, è un saggio divulgativo che si avvale delle interviste, della collaborazione di 14 intellettuali e storici che vediamo anche in questi giorni a parlare di Ucraina, insomma, in TV e alla radio. Ne cito alcuni: Luciano Canfora, Paolo Mieli, Umberto Galimberti, Tommaso Montanari, Chiara Saraceno, Vito Mancuso, sono tantissimi, insomma, e ognuno ha dato un piccolo contributo. Non è un libro di interviste, è un saggio vero, questo ci tengo a specificarlo perché qualcuno me lo chiede. Non è un libro di interviste a questi 14 protagonisti. Sono loro che rispondono alle mie domande specifiche, appunto, nei vari capitoli e mi aiutano a tessere una tela per arrivare, insomma, alle conclusioni, a cercare di capire perché nel nostro paese Mussolini non è storicizzato e tuttora genera grandissimi dibattiti, nonché litigi, non solo nelle nostre piazze, ma anche sui social, in TV e nel nostro Parlamento.
Quindi leggiamo che c'è un commento, aspetti che glielo metto, stavamo aspettando se Marta. Io ci vedo poco da qua, quindi magari se riesce a commentarlo.
Vabbè, sono dei complimenti per tutte noi, Susanna, quindi sono molto felice. Ci sono dei complimenti per la vostra conduzione e per la mia inchiesta che è ritenuta coraggiosa, quindi ringrazio questa signora che ci stava seguendo.
È la nostra presidente di giuria. Effettivamente il libro è coraggioso, quello che ho letto. Sicuramente sarà molto interessante anche questo su Mussolini, perché conoscendola sarà stata un po' sul filo del rasoio, quindi con quelle frecciatine che ho colto anche nel libro e invito tutti a correre in libreria o ordinarlo online. Rimettiamo un attimino le copertine perché vale la pena leggere sia Il buio sotto la divisa, che è un argomento comunque interessante di cui non se n'è mai parlato e io ringrazio Sara per avercelo inviato perché sinceramente non me ne sono neanche mai Non mi sono mai neanche posta il problema. E anche questo nuovo su Mussolini credo che siano i tempi maturi per leggerlo, per poi farsi un'opinione personale. Non è che con la lettura di questo libro uno debba cambiare la sua ideologia politica, però è sempre bene ampliare le letture per cercare in qualche maniera di arrivare a delle conclusioni che sicuramente ci sarà. Io non l'ho ancora letto, quindi non posso pronunciarmi, però faremo volentieri un'intervista su questo nuovo saggio. Grazie Sara, è stata interessante e mi complimento per andare a fondo e alla ricerca della verità, perché lei in qualche maniera ha voluto cercare la verità di questi sei vittime. Però ce ne sono, mi sembra, 51 nel 2000, non ricordo se 21, e ancora di più, 67 nel 2019. Io invece pensavo ce ne fossero di più nel periodo pandemico. In realtà no, ce n'erano di più prima, quindi anche lì bisognerebbe capire per quale motivo Le vittime nel 2019 sono state veramente molte e come dice Marta, ma era un mio pensiero, io le considero anch'io delle vittime bianche sul lavoro perché in qualche maniera li abbiamo voluti ricordare e speriamo che anche altre persone possano leggere il libro per ricordare attraverso queste sei vittime anche tutte quelle che ci sono state. Ci saranno perché lei ha denunciato una vittima alla settimana, è veramente tantissimo. Quindi, e prima lei parlava anche di rigore che c'è all'interno dell'arma e fa paura anche quello, comunque, anche se ha appena detto che ha intervistato, cos'era un generale quando che era abbastanza fraterno. Per dire, in realtà noi cerchiamo di tenere, insomma, è sempre così, però poi le realtà sono diverse. Grazie Sara, un abbraccio. Salutiamo a casa. Se ha voglia di dire qualcosa per chiudere la serata,
No, semplicemente
altrimenti.
è stato un incontro bellissimo, lo aspettavo da un po' e sono molto felice di avervi conosciute, insomma, di aver potuto conoscere soprattutto la bellissima realtà della vostra associazione e del premio letterario internazionale che organizzate, perché è veramente tra i più prestigiosi in Italia. Quindi spero magari di partecipare
Oh,
prossimamente.
grazie. È un complimento grandissimo. Speriamo che lo pensano anche gli altri. Noi ci mettiamo tanto impegno. Abbiamo appena fatto un festival autori di primavera che c'è stato sabato e domenica. Ce ne sarà un altro festival d'autunno dal 30 1-2 di ottobre, 30 settembre 1-2 di ottobre. E la invitiamo a Sarzana allora, perché faremo il 21 di luglio delle letture in piazza e poi andremo anche a fare delle letture al Teatro di Viareggio il 21 e 22 di luglio, invece il 16 di luglio siamo in piazza Matteotti a fare le letture. Quindi la invito a venire a Sarzana e a farle direttamente a teatro o all'aperto o direttamente a teatro. Grazie, buona serata, ciao a tutti!
Grazie.